proprio dentro questo calice, dentro questa passione d'amore che stasera proviamo a entrare. È vero che su questi temi dovremmo parlare per giorni interi e una vita non è sufficiente, però alcune coordinate che possano servirci per quel cammino che stiamo facendo per comprendere come i Vangeli ci raccontino la storia di Gesù. E ci concentriamo da questo incontro in poi sull'ultima settimana di Gesù, l'ultima settimana di vita, passione, morte e resurrezione. La prima cosa che vi chiedo di provare a fare è questa. Voi decidete, perché volete farvi del male, di parlare ai bambini della morte in croce di Gesù. E volete anche riuscire a fargli capire perché Gesù è morto in croce. Vi chiedo in 27 secondi che cosa vi viene in mente, perché vi ricordate, riusciamo a far passare un messaggio se c'è chiaro il messaggio che vogliamo far passare. Dove provereste, se avete dei bambini piuttosto che adulti, gruppo di adolescenti, insomma, volete arrivare a far comprendere il senso del morire di Gesù in croce? Se vi è venuto in mente, è morto per i nostri peccati? Io vi faccio i complimenti, però sperate di non trovare un canker come me che vi domandi, scusa, adesso spiegami però come funziona la storia. Spiegamelo, come fa uno che è morto 2000 anni fa a perdonare i peccati che farò tra 40 anni e non so neanche di farli. Spiegamelo tu se sei capace e davvero dopo vi porto tutti a mangiare la pizza. Perché, ma la risposta è giusta, però la nostra tradizione catechistica ci ha dato la risposta senza spiegarci il perché si è arrivati a questa risposta. E vi inviterei non arrivare subito a questa risposta che è molto, come dire, è morto per i nostri peccati, è la riflessione fatta su tutto l'evento, perché non troverete una virgola del Vangelo che vi dice che Gesù è morto in croce per i nostri peccati. Provate a leggerlo, non lo troverete da nessuna parte. Perché è stata poi la riflessione del Nuovo Testamento, soprattutto Paolo, a entrare dentro questa storia e usare questi termini, questi nomi. Gesù non ha fatto così. Gesù si è trovato davanti allo stesso nostro problema, la fatica di far capire perché sta per morire in croce. E per spiegarlo fa tre gesti. Non usa muoio per salvarti dal peccato. Già facciamo fatica a capirlo oggi, te penso, 2000 anni fa, quei poveri discepoli là, ciao, se ne sarebbero andati via ancora prima di iniziare la salita a Gerusalemme. Usa un altro modo che trovo molto più intelligente e molto più anche facile da capire. Ma adesso facciamo un passo alla volta. Il primo, che è un po' il punto zero che qua non ho messo sul foglio che vi ho distribuito, il punto zero che vorrei fosse chiaro, probabilmente a noi è chiaro, ma guardate che ai bimbi non sempre è chiaro, che non è capitata a caso la vicenda dolorosa finale di Gesù. Non è che prima gli volevano tutti bene, poi all'improvviso è partito un embolo generale e l'hanno messo in croce, no? Se è chiaro quello che ci siamo detti, le parole di Gesù l'anno scorso, le azioni di Gesù la volta scorsa, sono apparse all'orecchio e alla comprensione dei contemporanei come un enorme punto di domanda. È lui o non è lui? E i discepoli contemporanei percepiscono la figura di Gesù come un po' ambigua. Un po' mi convince, un po' non mi convince. E più passa il tempo, più aumentano le difficoltà. Spero vi sia noto che non solo i farisei, i dottori della legge, ma le folle stesse, più va avanti la predicazione di Gesù, più gli altri se ne vanno per un'altra strada. All'inizio ha avuto molto successo Gesù, all'inizio, ma dopo di un po' il giochino si rompe. Quindi ha successo, trova fede in persone singole, ma che le folle gli corressero dietro, e nel nostro immaginario, se leggete il Vangelo, non funziona così, anzi cresce una opposizione esplicita e deliberata nei confronti di Gesù. Dice il Vangelo che per ben due volte gli fanno l'attentato, cercano di ucciderlo. Gesù ha subito due attentati prima dell'ultima settimana, due tentativi per farlo fuori. La prima volta a Nazareth, suo villaggio natale, quando lo spingono fin sul ciglio dove è costruita il loro villaggio per buttarlo giù. Quindi il primo tentativo di farlo fuori è abbastanza rozzo, buttiamolo giù da un precipizio. Ma cosa fa Gesù? Se ne va via. Come mai non si è lasciato buttare giù? È una domanda intelligente. Perché? Un'altra è ancora più provocatoria. Siamo a Gerusalemme, un anno prima dell'ultima Pasqua, precisamente alla piscina di Siloe. Farisei, dottori della legge, sanno che è lì, gli corrono dietro per brancarlo. Cosa fa Gesù? Si nasconde dietro le colonne del portico, attorno alla piscina. Allora te, pensavo che fosse un po' più coraggioso il mio maestro, è il capo a poli. Si nasconde dietro le colonne, aspetta che se ne vadano via, quando se ne sono andati via senza farsi vedere scappa. Ma guarda te, episodi sui quali normalmente nella predicazione, nella catechesi ci porta a riflettere, ma sono molto importanti, perché ci aiutano a capire, insisto, che si è arrivati a quell'ultima settimana, ma perché c'è stato tutto un percorso. Se si arriva a certi atti e certi gesti, perché i segnali già prima c'erano. E in Gesù e contro Gesù le folle cominciano a prendere le distanze, anzi a opporsi. Ora, la domanda che io ho fatto è quella sana e intelligente. Come mai Gesù per due volte scampa l'attentato? Perché è lui che scampa, non perché fallisce, la bomba non esplode. È perché lui si scansa e invece l'ultima settimana va a cercarsela? I Vangeli non ce lo spiegano, o meglio, ci dicono che solo quando capisce che è la sua ora, questo è il modo con cui Luca e Giovanni chiamano questa questione, solo quando capisce che è la sua ora, allora va a Gerusalemme. Cosa ci stanno dicendo gli evangelisti? Gesù prima è sfuggito agli attentati perché non aveva ancora ultimato, attraverso la predicazione e le azioni, di presentare il regno di Dio secondo la sua posizione. Quindi Gesù riteneva di non aver ancora ultimato la sua missione. Quando capisce che quello che doveva dire l'ha detto e quello che doveva dare l'ha dato, allora va a Gerusalemme. È lui che va a Gerusalemme, è lui che si fa trovare e quasi provoca lo scontro. Poteva andare avanti ancora a predicare Gesù? Sì, ma più o meno avrebbe detto sempre le stesse cose. Avrebbe potuto andare avanti ancora ad agire? Sì, ma non gli interessava fare i miracoletti, l'abbiamo capito la volta scorsa, perché il suo obiettivo è rendere presente il segno dell'amore di Dio, la capacità di perdonare i peccati, appunto. Quando ritiene ormai di aver spiegato a parole e nei fatti, agendo, che cosa sia il regno di Dio, allora decide di andare a Gerusalemme durante la festa di Pasqua. Riuscite a capire che è come un bresciano che va nella curva dell'Atalanta e si mette in mezzo agli atalantini e quando segna il Brescia dice: sì, bravo! Gliele danno e fanno bene. No? Perché te le vai a cercare, vai nella fossa dei leoni a provocare lo scontro. Gesù ha fatto così. A un certo punto va a Gerusalemme, la città santa, a Pasqua, il tempo santo per eccellenza, per dire qual è il messaggio che lui sta portando. Fin tanto che se ne stava al lago di Galilea, là sopra, alle periferie dell'impero ebraico, nel senso della religione ebraica, ma sì, è un po' un tipo strano, ma vedano poi loro. Ma quando tu vai a Gerusalemme nel tempo di Pasqua, vuol dire che provochi lo scontro, perché stai dicendo: adesso ti dico io chi sia Dio. Per avere un'idea, se un tipo a Pasqua, durante la messa di Pasqua solenne del Papa, salta sull'altare e dice: adesso vi dico io cosa dovete fare, voi cosa fareste? Neuropsichiatria, subito. Bravissimi. Gesù gli fanno la stessa cosa, neuropsichiatria fuori. C'è qualcuno, c'è qualcosa che gli è partito, l'è vietata a posto. Perché viene a fare delle cose strane nel periodo e nel luogo più santo dell'ebraismo. Questo a Gesù è consapevole, ne è certo, sa quello che sta facendo? Sì. Dice addirittura il Vangelo di Luca, che è il più bello nella costruzione, perché divide esattamente il suo Vangelo in due, metà 30 anni e passa, metà le ultime settimane di vita, perché mette tutte le cose più importanti nel cammino verso Gerusalemme. Dice che Gesù indurì la faccia, la rese dura come pietra e va come un fuso diretto a Gerusalemme. A Gesù le cose sono chiare e vedremo il perché. I discepoli cominciano ad avere un po' di perplessità. Vi ricordate che il primo è Pietro, dice: no, mai ti capiterà una cosa del genere, fin tanto che sono qui io ti difenderò, vada retro di me Satana. Però gli dico: guarda, andiamo a Gerusalemme e subiremo una passione. Ma no, ascolta, non andiamo a Gerusalemme, andiamo a farci un altro giro, che ci cambiamo itinerario. Se vai lì c'è i terroristi che sono pronti a pigliarti e tu vai lì e dici: sì, sparami, cioè, scusa Gesù, dopo non lamentarti se le cose vanno male. Con buon senso i discepoli dicono: Gesù, ascolta, fammi un giro un po' più largo, andiamo a Gerusalemme un altro giorno, andiamo a Pasqua in un altro momento, o altrimenti se vai a Gerusalemme a Pasqua fa il bravino, non star lì proprio a far troppo casino, perché altrimenti guarda che sono guai. Ditemi voi se non sono intelligenti i discepoli. Sono molto intelligenti, anche perché dicono: gnaro, se va male a te, ci siamo qui anche noi, cioè prenditi le tue responsabilità, perché è come una maestra che va in giro con una classe, ho capito? Se sei da solo capita qualcosa a te, poi a noi, fin tanto che sei te, gratet, sei grande abbastanza, ma con noi, cioè Gesù, mi raccomando, fai il bravino. E Pietro è il capolavoro nel fare le raccomandazioni a Gesù perché si comporti bene, peggio della mamma quando devi uscire, è la roba del genere. E invece Gesù è convinto di andare a scatenare il putiferio per far capire che non è andato giù di testa, per far capire che ha un senso quello che sta facendo. Ripeto, non fa dei discorsi, guardate che con i discorsi la gente non capisce niente, ma fa delle azioni, tre azioni, due appena all'ingresso di Gerusalemme, una poco prima che lo catturino. Quali sono queste tre azioni che Gesù fa per spiegare come mai vada a Gerusalemme a morire? La prima è l'ingresso a Gerusalemme ad orso di un, adesso li vedremo, ovviamente ad orso di un asino, ma vedremo che leggendo bene non è del tutto chiaro. Poi la cosiddetta protesta al Tempio, la purificazione del Tempio, poi l'ultima cena. Sono delle azioni che Gesù fa per far capire il senso del suo morire. Grande, non parla di lo faccio per perdonare i tuoi peccati. Troppo astratto, troppo complesso. Ti faccio tre azioni e ti spiego, vedrai che capirai subito come funziona la storia. Partiamo con la prima. Ho scelto la versione di Matteo e vi spiegherò subito il perché. va là, stanno arrivando e dice: oh, troverete un'asina. Un'asina? Allora te, ho sempre pensato fosse un maschio. Un'asina, altro lo fermo a due, l'asina. E guardate che è da quanti decenni che ascoltiamo quella roba qua, ma ascolto selettivo, tanto è inutile dirlo, perché tanto tu c'hai già in mente una roba, c'hai in mente Giotto, c'hai in mente l'immagine, tu puoi ascoltare tutta la parola che ne hai voglia, manco t'accorgi che cosa c'è scritto. Molto interessante. Un'asina e pure un puledro. Allora te, l'asina e il puledrino, mai hait? Non mai badato al puledrino? Allora te? Sì, sì, c'è scritto proprio così. E se qualcuno ti dirà: oh, cosa stai facendo? Di, guarda, non ve li rubo, mi serve per fare la mia scenetta, poi te li riporto indietro. Una roba del genere. Devo fare un'azione simbolica e poi te la riporto indietro. Come mai fa quella roba qui? Questa è la domanda. Perché Gesù è entrato a Gerusalemme non in moto, non in bicicletta, non in elicottero, non a corse, non strisciando, non saltando, non su un cavallo, ma su un'asina? Questa è la domanda da farsi. Perché? Matteo è l'unico evangelista che ci dà la risposta. Perché ce la dà Matteo? Perché Matteo è un ebreo convertito al cristianesimo che scrive agli altri ebrei. E quindi è gente che conosce molto bene la scrittura e dice: tutto questo avvenne perché? Perché nel profeta Zaccaria, come dicono tutte le Bibbie, basta leggere i rimandi, c'è scritto: dite alla figlia di Sion. Spero vi abbiano detto che Sion è uno dei colli sui quali è costruito Gerusalemme, non è che è come i sette colli di Roma, però insomma, per avere un'idea, ci sono dei colli. Sion è la cittadella dove c'era la cittadella di Davide, su questo colle, Sion. Quindi Sion, figlia di Sion, figlia di Davide, il popolo messianico. Per questo si chiama sionismo, quella parte dell'ebraismo che vuole, attraverso anche un'azione sociale, politica e militare, riconquistare Gerusalemme. Ok? Quindi dopo le parole si capiscono, chiusa la parentesi. Dite alla figlia di Sion: ecco il tuo, signori, re, re, re. Perché la questione del regno è al cuore di tutto quello che succede nel Vangelo. E se hai chiaro questo, ti muovi. Senza questo non hai la bussola. Il tuo re viene, benissimo, arriverà Dio. Come ti immagini che Dio arrivi? A cavallo? Sbagliato. Con gli angioletti, turibolo, navicella, processioni, croce? Sbagliato. Com'è che fa arrivare? Con la guardia del corpo, con il corteo, lepra? Sbagliato. Come fa arrivare Dio? Arriverà a te, mite, seduto su un'asina con un puledro figlio di bestia da soma. Uguale. Tu sei convinto che se io vado a Gerusalemme e mi uccidono non sono re, perché il re è quello che è difeso, non quello che si deve difendere lui da solo. Ma io sono un re speciale, un po' strano, innanzitutto mite. Quindi questa è la qualità maggiore e migliore con cui venite a me voi tutti che siete faticati, oppressi, e io, che sono mite e umile di cuore, vi darò sollievo. Mite, mite e umile. Dio è questo, Dio è umile. Non è uno sbragone che arrivo, ti faccio vedere io che faccio, no, umile e mite. Arriva sempre in silenzio. E cosa fa? E adesso spiega perché usa proprio l'asinella. L'asino è una bestia che va cavalcata? Si cavalca l'asino? No. A cosa serve un asino? A portare i pesi. Bravissimi. Chi è Dio? Uno che fa il lavoro dell'asino. Il lavoro di Dio è quello di portare i pesi. Da qui poi Paolo arriverà. Qual è il peso che ha portato Dio al posto nostro? Shhh, parole lungo. Intanto gli dico: io sono come un asino. Quindi se dite a qualcuno dei vostri ragazzetti: sei un asino, sappiate che gli state dando del Dio. Perché secondo Gesù il re è uno, Dio è Dio perché fa il lavoro dell'asino, il lavoro sporco, il lavoro più pesante, il lavoro di chi porta la soma, di chi porta il peso. È una bestia, verrà macellato nostro Signore, una bestia da soma, che neanche a un cristiano gli faresti, neanche a un musulmano, perché è peggio dell'animale. Riuscite a capire? Altro che Dio, che immagine hai tu di Dio? Te lo immagini in un modo, io ti dico che Dio è Dio perché lavora peggio di un animale. Interessante, molto interessante. Cosa ha capito la gente di tutto questo, di questo suo ingresso? Noi sappiamo dai racconti di tutti gli evangelisti che un po' di folla gli ha fatto accoglienza, tributo, anche con stendere mantelli, le fronde degli alberi. Qui attualmente ci sono due strade, io ve le do tutte e due perché mi paiono convincenti entrambe per qual certo pezzettino. Una prima strada, una prima interpretazione dice: sì, davvero qualcuno ha capito il gesto messianico, ha capito che si riferiva al profeta Zaccaria, non era uno da neuropsichiatria, stava facendo un gesto profetico, e allora l'ha accolto: Osanna al figlio di Davide, è il titolo del Messia, figlio di Davide, la tribù di Davide, il figlio. Però questa interpretazione lascia aperte un bel po' di questioni. Come mai 3 giorni dopo non c'è più nessuno? Come hanno fatto questi qui a capirlo? Perché l'hanno capito lì e non prima? Come fa appena entrato a capirlo tutto subito? Ci sono un po' di questioni, bisogna pensarle le cose. C'è un'altra interpretazione che dice che probabilmente non hanno capito molto, ma alcuni evangelisti dicono sono soprattutto i bambini che lo accolgono. Dite, se farete tacere questi bambini parleranno le pietre, sono i bambini che lo accolgono, perché i bambini prendono questo tipo un po' come un buffone, una specie di tipo un po' strano. Avete presente nei nostri paesi che c'è sempre qualcuno un po' suonato che pensa di essere Superman, Napoleone, il Padre Eterno, e tu cosa gli dici? Mica stargli tutte le volte a fargli la tiritera, dice sì, 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 bravo, 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 dai, andiamo a berci un caffè insieme, e va, fa benedire a te, se pensi di essere Napoleone, tenetela a te. E questo spiegherebbe perché poi di adulti non ce ne sono in giro nessuno e non sono stati poi a difendere Gesù. Quindi questo l'esegesi attualmente pone, o meglio la riflessione teologica, di fronte a questi dati, perché non è chiarito, i Vangeli ce li mettono lì. A noi non interessa particolarmente questa cosa qui, ci interessa il senso di questa azione. Perché vado a Gerusalemme? Perché Dio è Dio, perché dà la vita e fa il lavoro sporco pur di aiutare gli uomini, come gli asinelli con gli alpini sull'adamello. Ti servono per quello, per risparmiarti il lavoro. Dio è quello che non si risparmia lui, ma risparmia te il lavoro che dovresti fare tu. Questo è Dio. E tra l'altro normalmente a un asinello non si chiede la scusa, posso metterti su il bello bagaglio, scusa, potresti farmi il favore di... No, te lo metti su, punto, sta nella natura delle cose. Molto interessante, sta nella natura stessa di Dio fare questo lavoro. Guardate che è il capovolgimento dell'immagine di Dio come glorioso, trascendente, nel senso che lui sta là, tutto, no, 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 qui più basso di così si muore, esattamente. Notate, siamo al versetto 11 del capitolo 21, cosa fa il versetto 12 appena smontato dall'asinella? Parte come un fuso e dove va? Al Tempio. Ditemi voi se non fa le cose intenzionalmente nostro Signore. C'ha chiaro tutto. Smonta e non dico a corse, ma si precipita al Tempio di Gerusalemme. Appena arriva al Tempio, va sicuro che fa un casotto che metà basta. Tant'è che sotto processo lo accuseranno di quella roba qui. Abbiamo sentito che distruggerà il Tempio, gli rimane impressa quella roba qua. Va là a fare un sacco di caos. Rovescia i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Attenzione! Tranne i vostri parroci, i vostri predicatori, i vostri catechisti, normalmente come è interpretata quella roba qua? In due maniere. La prima, quella un po' più nobile, vedi, sì, ha fatto bene, perché c'è la gente che chiacchiera in chiesa, c'è la gente che vende la paccottiglia fuori dai santuari, fa bene a arrabbiarsi, perché c'è gente che lucra sulle cose sante e disturba. Oh, l'altra, quella molto più preciana, visto che anche il Signor ha avuto ogni tanto la che giro, e quando la che giro, perché va bene essere buoni, ma se ti scappano i 5 minuti, ha preso le fruste, ha visto? Gli è girata lui, uguale mi autolegittimo per spiegare che anche a me può girare. Questa è una delle nefandezze che la piegatura moralistica del Vangelo, cioè lo uso per far passare o per autogiustificarmi moralmente, anche la nostra tradizione catechistica bresciana ha fatto. Ma non c'entrano per le scarpe rotte né la prima né la seconda delle spiegazioni, perché questi uomini che sono lì al tempio sono dei super credenti che non fanno nessun casino, non sono lì per guadagnarci, ma sono lì per pregare e aiutare a pregare. Infatti, questa qui è una ricostruzione di quello che doveva essere il Tempio di Gerusalemme, che è stato distrutto nel 70 d.C., adesso non ce l'abbiamo più. Allora, la gente saliva dalla parte di qui, questo qui è il portico di Salomone, questo qua è il grande porticato che era tutto intorno alla spianata del Tempio, al centro della quale stava il Tempio di Gerusalemme in senso stretto. Come facevano gli ebrei a pregare? Come fa un ebreo a pregare? Quando andava al tempio cosa faceva? Sgozzava gli agnelli, con tu buona pace del WWF e dei verdi, squartava e macellava animali da tutte le parti. A Gerusalemme, al tempio, si squartano animali. Ora, tanto più alla Pasqua. Ora, io arrivo da Nazareth, ho fatto 200 chilometri, secondo voi prendo il pollastrillo sotto braccio per 200 chilometri per andare là a tirare al col quando arrivo a Gerusalemme? Ma no, mi compro il pollastrillo lì. No, i venditori di colombe e tutto il resto sono lì per favorire il culto, perché ti compri l'animaletto da offrire in sacrificio. Come mai c'erano anche i cambi a valute? Ovvio, siamo sotto l'impero romano e la moneta, lo sappiamo tutti, l'imperatore amava mettere, a volte da tutte e due le facciate, almeno da una sì, il suo volto con scritto sopra DOM, che non è una chiesa grossa grossa detta in bresciano, l'endom, chiaro? Ma Deo Optimo Massimo, perché ho sentito anche quelle nefandezze, qui è scritto sulle nostre volte, chiese Dom ad hotel, è proprio in Dom, perché in bresciano ce l'abbiamo scritto sopra, ma se fera! Deo Optimo Massimo, a Dio grande eccellente, che era il titolo che l'imperatore si autoattribuiva. Dopo i cristiani l'hanno copiata, te vuoi dar me chi del Dom? Non sei tu l'imperatore, ma è nostro Signore, il vero Dio in terra. Per un ebreo entrare al tempio con una moneta di un pagano che si pensa Dio è la bestemmia più grande. Allora, quando arrivavano qui, cambiavano le monete romane in o monete del tempio, perché il tempio batteva moneta, o altrimenti in materiale primo, argento, rame, ferro, in maniera tale che potevo andare a pregare senza avere addosso nulla di impuro. Se vedete, i musulmani sono fantastici fisica quando pregano, perché si tolgono orecchini, piercing, collanine d'oro, tutto, perché davanti a Dio si va nudi. Tutti, dopo non è che si voglia tutto, però tutti i monili se li tolgono. Interessante. Perché davanti a Dio facevano così, fuori tutte le cose che non sono, che sono troppo gingilli, superbia, si va così. Quando uscivano dal tempio rifacevano il cambio, ok? Domanda, adesso questo per avere un'idea, è come attualmente è messa questa, la moschea di Oman, veramente è bella, qui c'è la chiesa crociata ritrasformata in moschea, quindi sulla spianata di Gerusalemme attualmente ci sono due moschee. Furbi noi, primi cristiani, prima modo i musulmani, visto che era asfaltato, di mettere noi una chiesa nel luogo più sacro degli ebrei, furbi musulmani a fare la stessa identica cosa, se non peggiorando la situazione. Io vi assicuro che se fossi un ebreo ortodosso, i ciò che fece, perché tu, che nel mio unico luogo al mondo in cui posso avere la comunicazione con Dio, Tempio Gerusalemme si può costruire solo lì. Tu ci hai fatto su il Tempio al tuo Dio, ma io ti faccio saltare in aria subito. Infatti io mi meraviglio, se posso dire, che a Gerusalemme non si pettino di brutto per quella roba qui, anche se intorno al Tempio la situazione è sempre un po' delicata alla spianata. E il cosiddetto muro del pianto si trova dalla parte di qui, il pezzo di qui, qui dietro, dove vanno e gli ebrei invocano e pregano la possibilità di ricostruire un tempio. Immaginate che a tutto il mondo ci può essere solo una chiesa, solo una, e i musulmani vi fanno sopra una moschea, te che fecchi, tra l'altro nel tuo territorio in Italia, te che fecchi, te ciò che fes. No, ringraziate gli ebrei perché saranno canker finché ne avete voglia, ma fin qua non ci sono ancora arrivati, nonostante siano loro, perché il Tempio appartiene allo Stato di Israele, la zona lì, ma li lasciano su ancora le moschee. Interessante. La storia è curiosa. Vabbè, andiamo avanti con la nostra roba perché vogliamo capire come mai Gesù ha fatto tutto sto popò di roba. Stavolta non ce lo dice Matteo. Chi ce lo spiega? Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, quando ci racconta la scacciata, dice, tra l'altro ci porta anche l'annotazione, guardate le righe finali, che i discepoli non capiscono una mazza di quello che sta facendo, non capiscono che cosa stia facendo. Dopo, quando è risorto, cominciano a capire un po', ma prima sono lì e non capiscono cosa stia facendo il maestro. I giudei, fatto questa azione Gesù, presero la parola e gli dissero, i giudei, guardate che sono sempre i giudei che capiscono di più Gesù, fin sotto processo gli unici che capiscono Gesù sono gli ebrei, non i discepoli. Interessante. Quale segno ci mostri per fare queste cose? Uguale. Capiscono che è un gesto messianico o ha una pretesa messianica, ma non sono sicuri se Gesù è da neuropsichiatria o è veramente il Messia. Allora cosa gli chiedono? Fammi un altro gesto per essere sicuro. Perché un gesto messianico? Quella roba lì, vedete che loro lo capiscono, noi non lo capiamo. Perché sempre nel profeta Zaccaria, ma anche in Ezechiele, anche in Daniele, cioè gli ultimi profeti dell'Antico Testamento, cosa c'è scritto? Che adesso dobbiamo fare il culto come ci ha insegnato Mosè, uccidendo gli animaletti al Tempio. Ma quando arriverà il Messia, entrerà nel Tempio e spiegherà lui come si fa a pregare Dio. Avete presente il dialogo della Samaritana, Giovanni 4? Ma dov'è che si deve pregare Dio? Sul Garizim, come dicono i samaritani, o Gerusalemme, come dicono gli ebrei? Qual è la risposta? Donna, è venuto il tempo, ed è questo, che né su questo monte né a Gerusalemme si prega Dio, si pregherà Dio, perché Dio il Padre cerca adoratori in spirito e verità. Chi è la verità? Gesù. L'unico Vangelo in cui Gesù si autodefinisce come io sono la via, la verità e la vita è il Vangelo di Giovanni. Per questo Gesù dà questa risposta: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Scusate, cioè riuscite a capire che questo è un po' fuori. Se uno arrivasse la notte di Natale sull'altare là a San Pietro, dice sono io il Messia, dice come fai? Dammi una prova che sei il Messia, butta giù San Pietro e in 3 giorni io te la ricostruisco. Voi cosa fate? Camicia di forza, non solo neuropsichiatria, no? Come fanno a convalidare? Avete mai pensato? Proviamo, sì, proviamo se è lui. Sbatomenso! E dopo proviamo a rimetterlo in piedi. No, come fai a saperlo? Cioè, lui qui è suonato. 46 anni ci hanno messo su a tirarlo in piedi. Chi pensi di essere? Ma cioè, sei proprio strano. Quando poi fu risuscitato dai morti si ricordarono, perché lui parlava del tempio del suo corpo. E qui, signori, triplo salto mortale. Uguale, io vado a Gerusalemme e vado a Gerusalemme e sarò sgozzato, perché adesso il tempio, cioè il luogo e il modo per pregare Dio, non è più quello di Gerusalemme, ma sono io. Per pregare non devi più andare a Gerusalemme. Non è che a Gerusalemme c'è l'autostrada per arrivare a Dio e poi dalle altre parti invece farai più fatica, no? Basta che tu preghi in spirito e verità e tu avrai accesso al Padre. Anche qui noi siamo troppo cattolici per ricordarci quella roba qui, ma vi rammento che ogni religione ha dei luoghi più sacrosanti degli altri. Tutte le religioni, ebraismo, islam, induismo, ha dei luoghi dove se tu vai lì a pregare arrivi più velocemente a Dio. Per i musulmani è la Mecca, per gli ebrei è Gerusalemme il Tempio, per l'induismo in riva al Gange, tra l'altro non tutte le città ma alcune sono più sacre delle altre. Noi cattolici siamo l'unica grande religione che si è emancipata dal feticismo dei luoghi. Perché se mi asfaltano la Basilica di San Pietro, io posso pregare né più né meno, campo sereno. L'unica cosa per cui mi spiacerebbe sarebbe per l'arte. Per il resto, la mia religione non gli fa né caldo né freddo, perché un luogo vale l'altro. E come prego nella mia chiesetta alle Pertiche? E va sicuro si prega molto meglio che nella Basilica di San Pietro. Perché non è che là c'è un tasso di divinità maggiore rispetto a qua. Chiaro? Che non vuol dire che allora non sono importanti i luoghi, uno c'è più affezionato, vuoi per motivi di gioia o di sofferenza, va bene. Ma l'accesso a Dio non si ha più in base al luogo. Perché il nostro luogo, pensate alla liturgia, si chiama Gesù. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Quello è il luogo. Non a Gerusalemme, non nel Tempio di Gerusalemme. E quindi cosa sta dicendo Gesù con questa azione? Quello che è il grande inno poi del Venerdì Santo, liturgicamente, ha detto che la croce di Gesù è trono, talamo e altare. È il trono, cioè è re perché sta in croce, l'aveva già detto con la bestia da Soma, talamo perché è lo sposalizio di nozze, lo scambio della carne e del sangue, lo vedremo dopo, e altare. Dove viene sgozzato, il vero corpo sgozzato non è più quello di un animale, ma è Dio stesso che si lascia sgozzare per gli uomini. Non è difficile, tra virgolette, dopo uno può seguire o non seguire, ma Gesù è anche molto semplice nel riuscire a spiegare queste cose qua. Ci siamo fin qui? Adesso arriva il bello. Cosa fa Gesù uscito dal Tempio di Gerusalemme? Scappa. Esce dalla città di Gerusalemme. Dove va? A Betania, dagli amici Marta, Maria e Lazzaro. Come mai va giù? Paura, o meglio, se sto lì mi prendono subito, perché ormai l'ho combinata troppo grossa. Per tutta Gerusalemme c'è scritto wanted, ricercato, taglia, e lo vogliono beccare tutti. Allora lui sta alla larga. Quando capisce che adesso l'ora è giunta, risale a Gerusalemme. Se avete presente dov'è il cenacolo, è nella parte esterna, quindi è vicino alle mura. Non va a fare questa cena lì vicino al tempio, non sarebbe riuscito ad arrivare al ristorante, l'avrebbero brancato prima la polizia. Deve stare in una situazione un po' ai margini, ma già anche se ai margini poi vengono subito a saperlo perché la gente mormora, nessuno ti vede ma in realtà tutti ti hanno visto e la voce si sparge. Che roba è questa ultima cena? Come, cosa e perché ha fatto tutto questo Gesù? La prima annotazione che vorrei farvi appunto notare è che tutte le parole di Gesù prima di fare i gesti hanno a che fare con il regno di Dio. Avete visto? Dopo noi non ce le ricordiamo più, non verrò più fin quando verrò nuovo nel regno di Dio, salta fuori da tutte le parti, soprattutto nei momenti clou. Cosa fa Gesù? A un certo punto, per convincere questi ottusi discepoli, fa questa cosa. E guardate che questo è il modo migliore per spiegare il senso del morire di Gesù. Non tirate neanche fuori "è morto per i nostri peccati". Usate il pane e usate, no, il vino, insomma, con i bambini va mio bene. Usate l'acqua. Cosa fa Gesù? C'ho davanti una bella pagnotta. Bene, attendete che il pane era la pagnotta, io il panino, diteglielo. Pagnotta, voglio dare un pezzo di pane a voi. Come faccio? Ho solo due possibilità: o vi passo la pagnotta e voi la sgagnate via da sole, però non è né molto igienico né molto fine, altrimenti cosa faccio? Rompo il pane e ve ne do un pezzettino ciascuno. Bravo, adesso pensa, spezzare il pane è la fine del pane? No, perché il pane è fatto per che cosa? Per essere mangiato. Tu prova a tenere la pagnotta lì la hetti mano, sgagnala tu dopo, vai dal dentista diretto e la dentiera la parte, perché il pane tenuto lì si indurisce. Il pane è fatto per essere mangiato. Come faccio a dartelo? Te lo devo rompere. Bravissimo. Come lo spezzare il pane non è la fine, ma il fine del pane, così il mio corpo. Il mio corpo non è fatto per essere tenuto, ma per essere dato da mangiare. E se mi voglio dar da mangiare, notate cosa vuol dire dar da mangiare, dopo ci ritorneremo, cioè alimentare la tua vita, non posso tenermi, devo darmi. Chi pensa di tenere la sua vita la perderà, ma chi la perderà la terrà. Avete mai già sentito quella roba qua? L'aveva già detto Gesù più di una volta, ma adesso è un genius, perché glielo fa vedere, e va sicuro che anche i bambini del primo anno della scuola dell'infanzia lo capiscono, perché, cor mio, quando tu sai cosa devi comunicare, il modo lo trovi. Non trovi il modo perché non sai che cosa devi comunicare, ok? Siccome un intelligentone lo reduplica, perché i semiti fanno così, te lo dico due volte, in maniera tale che ti entra dentro. C'ho la bottiglia di vino, voglio darvi questo bel vinello, come facciamo? O ti passo la bottiglia e bevi a canna il giochino Lekel, o altrimenti la verso. Domanda: versare il vino è la fine del vino o il fine del vino? Evidentemente il fine, perché se tu tieni lì la bottiglia diventa aceto e dopo di un po' non bevi più neanche quello. Il vino è fatto per essere bevuto. Bravo, tu vedrai scorrere il mio sangue e penserai è la fine. No, 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 è il fine, perché io sono fatto per essere donato. Ci siamo? Guardate che è un genio lui qua, che metà basta. Vi voglio fare la cosa poi più interessante, più totale, e poi un passo indietro per delle questioni che hanno la loro importanza, però va bene, possiamo campare ugualmente. Dare la carne, dare il sangue, questo è amare. Adesso te, cannibali, vampiri, ci avete mai pensato che noi tutti siamo venuti al mondo così? Perché io ho succhiato il sangue di mia madre? Cosa era la roba che arrivava dal cordone ombelicale dentro? Mai pensate che le robe che... E cosa è il latte materno se non un pezzo di carne umana ritrasformato in parte commestibile per me? Chi ti ama ti dà carne e sangue. Perché se ti ama veramente, cioè ti genera la vita, fa quel lavoro lì. Ditemi voi se non è un genio. Se non è un genio lui qua. Pane e vino, carne e sangue. E se uno ama, fa così. A meno di questo, non ti ama fino in fondo. Perché l'amore che genera vita è quello che muore lui per te. Si dà lui per te. Si dà, ma vuol dire che gli costa. Ti dà e si dà. Grande. Seconda annotazione. Che giorno siamo questa sera? Quella roba lì della cena, dell'ultima cena? Ok, il giovedì, ma è la cena pasquale? Eppure Giovanni e Luca, leggo, dice: ah, dov'è che andiamo tanto desiderato mangiare con voi questa Pasqua? È una cena pasquale quella lì? Come facciamo a sapere che non è una cena pasquale? Da almeno due indizi. La cena pasquale si sta in piedi, erbe amare, pane azimo, altro che vino. E tra l'altro avete notato, leggendo Luca, che prima ha dato una volta il vino, poi il pane, poi un'altra volta il vino. Avete mai notato? Che sono due racconti dell'ultima cena, non sa come combinarli, li tiene tutti e due. Che è la stessa roba di Genesi, che non sa come la creazione dell'uomo, lo te ne fa tutti e due, non sceglie uno l'altro. Beh, ciapom tutte e due, perché tutte e due hanno qualcosa da dire. Molto interessante. Chiusa la parentesi. Quindi primo, non ha gli elementi della cena pasquale. Secondo, che cosa succede a Gesù quando è in croce? Lo devono tirare giù alla svelta, perché? È la parasceve, cioè il giorno prima della Pasqua, perché quella sera lì era la cena pasquale. Quindi, e Giovanni in questo è chiarissimo a dirci che questa cena qui non è una cena pasquale. Quindi tutti quelli un po' infiammati che fanno: sì, facciamo la cena ebraica per far capire l'ultima cena di Gesù, sfiammatevi. Perché va bene se volete far capire la Pasqua ebraica, ma va sicuro che non c'entra niente per le scarpe rotte con l'ultima cena di Gesù. Perché allora questi due sinottici spostano la cronologia, dicono che quel giorno è Pasqua? La logica è questa: il vero agnello pasquale, lui ritualmente, la Pasqua, si celebra attraverso questa modalità. Quindi la Pasqua cristiana, che è memoriale della passione, morte e resurrezione di nostro Signore, noi la viviamo non uccidendo via un'altra volta o tutte le volte Gesù, ma attraverso il pane e il vino. Quindi in senso lato è il modo con cui noi festeggiamo la Pasqua. Capite? Vi è chiaro quella roba qui? E vi è anche chiaro che non è la prima messa quella roba qua? Vi è chiara, né? A volte quando dico quelle robe qui c'è qualcuno che si scandalizza. Non è la prima messa quella roba qui, vi è chiaro? Perché cos'è che dice il catechismo? La messa è memoriale della passione, morte e resurrezione. Ora, non è patito, non è morto, non è risorto, uguale quella roba lì, non è una messa. Perché prima di fare la messa i cristiani ci hanno impiegato un bel po' di decenni. Avete presente? Perché prima andavano al tempio a pregare. Poi lo spezzare il pane, ciao! Un po' alla volta è diventato il rito cristiano per eccellenza. Bene, devo viaggiare perché adesso dobbiamo vedere come va a finire. Cosa fa una volta saltato fuori dall'ultima cena? Va nel Getsemani, che rispetto al cenacolo, il Getsemani è più in basso, giù sotto, che era un luogo dove andava a pregare volentieri. Quindi era già noto a Gesù. Va là e lì è l'ultimo momento in cui Gesù a questo punto potrebbe ancora scappare, sì. E ci pensa anche su: padre, se è possibile sarebbe meglio, se però è la tua volontà, non la mia ma la tua. Che vuol dire? Se questo è il modo per rendere presente il regno di Dio, se questo è il modo per rendere presente quanto Dio ami, questo è il mio obiettivo, e quindi va bene. Da qua in poi Gesù non avrà più nessun, passatevi il termine, tentennamento, perché è convinto che quella è la strada. Come avviene il tutto? Arriva un drappello di soldati. Sono soldati romani? No, sono soldati degli ebrei, della guarnigione del Tempio. Solo che questi tipi qui non conoscono Gesù. Per essere sicuri di beccare Gesù, cosa fa? Pattuisce un segno: quello che bacerò è lui. E Giuda, baciando Gesù, fa riconoscere che Gesù è quello, e poi viene messo a morte. E poi, vabbè, viene catturato e portato via. Domanda: perché Gesù? Perché Giuda tradisce Gesù? Penso che facilmente abbiamo in mente la risposta, che anche in uno dei Vangeli c'è scritta, che siccome Giuda era ladro, teneva la cassa del gruppo, l'ha fatto per impossessarsene. È vero? Cosa fa Giuda dei soldi che gli danno? Dov'è che li butta? nel tesoro del Tempio, cioè la porta alla Caritas, perché era questo, per i bisogni del Tempio e per i bisogni dei poveri. Quindi non è vero che Giuda lo fa per soldi, tant'è che ce lo dice solo San Giovanni, e San Giovanni va sicuro che è un antisemita di quelli potenti, ma vi spiegheremo un'altra volta come mai Giovanni se può parlare male degli ebrei, c'è la ficca dentro a tutte le parti, e la nomea degli ebrei attaccati al denaro, che lo fanno per denaro. Giovanni stesso, dobbiamo riconoscerlo, e anche il cristianesimo stesso è stato tra i fautori, chiusa la parentesi, ma tutti gli altri evangelisti non ci parlano così. Come mai allora Giuda ha consegnato Gesù? Oggigiorno, siccome i Vangeli non ce lo dicono, non ce lo spiegano gli altri tre, oggigiorno questo ragionamento che si fa? Probabilmente Giuda fa la cosa più intelligente di questo mondo, cioè quella di consegnare, perché il verbo noi lo traduciamo traditore, tradire, ma letteralmente consegnare, consegna a Ratzinger, alla congregazione per la dottrina della fede, al Sant'Uffizio Gesù, per sapere se davvero lui è il Messia. Se voi avete un dubbio, Gesù è il Messia o no, come fai a risolverlo? Lo porti dal Papa, dal sommo sacerdote, dalle autorità religiose. Quindi probabilmente Giuda non lo fa tanto per denaro, ma perché non capisce o non condivide Gesù e vuole che si pronuncino su di lui le autorità religiose. Cosa fanno le autorità religiose che non vedevano l'ora di mettere le mani su Gesù, perché era da un po' di giorni che lo volevano brincare? Usano dell'intenzionalità di Giuda per riuscire a brincarlo. Quando Giuda capisce la cosa e lo vogliono pagare, lui cosa fa? I soldi li prende e li butta nella cassa del Tempio. Cosa fa? Va a impiccarsi. Uguale? Ha capito benissimo di aver fatto una cosa che non andava fatta. Tra virgolette, passatemi tutte le virgolette, si è pentito di aver fatto del male a Gesù, perché non si aspettava che la cosa sarebbe andata a finire così. Altrimenti mi spiegate perché si è pentito? Perché si è attaccato via. Cioè vuol dire che qualcosa non ha girato, perché sono i dati dei Vangeli. Dopo, capite, non ci è spiegato tutto per filo e per segno, dobbiamo provare a capire come mettere insieme i dati. Ok? Questo è il modo con cui normalmente oggi si pensa alla figura di Giuda. Uno che, non avendo capito chi cosa fosse il regno di Dio prima, che è sempre vicino, ti perdona, non lo capisce neanche dopo. Pensa, avendo ucciso il Messia, di aver combinato la cosa più infame, imperdonabile, e quindi si toglie la vita. Avesse capito Giuda chi era Gesù fino in fondo e qual era il regno di Dio secondo Gesù, non si sarebbe tolto la vita, perché avrebbe potuto essere perdonato anche lui. Sì, anche lui. Perché niente è imperdonabile, tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè tranne il non pentirsi, il non voler riconoscere il peccato che si è fatto. Ok? Molto interessante. E sapete che oggigiorno, anche a livello, pensate a Jesus Christ Superstar, per avere un'idea, la figura di Giuda normalmente in tutte quelle robe qua è molto meno violentemente riprovata rispetto al modo con cui catechisticamente è rappresentata. Appunto perché c'è dietro tutto questo po' di riflessioni. Allora, prendono Gerusalemme, la facciamo breve, e prendono Gerusalemme, yeah! Prendono Gesù e lo conducono dove? Quella sera lì? Lo conducono al primo processo, perché Gesù subisce due processi. Il primo processo religioso, dicono i Vangeli, davanti al Sinedrio. Dopo, se c'erano proprio tutti quanti o una rappresentanza, va bene. Attenzione, perché noi siamo molto fortunati adesso, perché l'archeologia di questi ultimi 10 anni ci ha aiutato un sacco. No, facevo meglio a portare la cartina. Monte degli Ulivi, giù sotto. La salita che porta sopra Gerusalemme, abbiamo trovato scavando una scala romana. Una scala che passa non distante dalla chiesa che noi chiamiamo del Gallicantu, dove il gallo cantò 3 volte, cioè dove c'era là Pietro che con la serva ti tocca la menata, puari, e dice questa qua chiacchiera troppo, non dirlo in giro che sono di quelli là. Perché questa nozione è importante? Perché noi ci abbiamo costruito lì una chiesa, ma abbiamo scoperto che lì c'era una casa religiosa di un nobile ebreo del tempo, Probabilmente proprio il sommo sacerdote, probabilmente sì, perché abbiamo trovato anche delle carceri interne, che se adesso andate alla chiesa del Gallicantu vi fanno vedere da una botola anche le carceri interne. Perché il sommo sacerdote aveva delle prigioni interne, sì, e poteva mettere in prigione. Quindi il primo processo che subisce Gesù è lì, quindi non è molto distante. Fanno presto a portarlo lì alla casa del sommo sacerdote, Anna, Caifa, mettiamoci insieme, vediamo un po' e notate su che cosa lo interrogano e qual è la questione. Io distruggerò questo tempio. Vedete che la questione del tempio è quella più radicale. Fino a quando si arriva alla domanda fondamentale? Guardate il sommo sacerdote. Sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Cioè, chi ha capito la pretesa di Gesù si chiama sommo sacerdote. Perché il sommo sacerdote ha capito che Gesù pretende di essere il Cristo, il figlio di Dio benedetto. E proprio perché l'ha capito e dice sì, dice no, oh, sei proprio fuori da neuropsichiatria totale, allora ti dobbiamo mettere dentro. Avete udito la bestemmia? Cioè si è fatto come Dio, quindi merita la morte. Ora, gli ebrei non potevano dare la morte, potevano comminare delle pene, potevano flagellare, potevano mettere in carcere, ma non potevano mettere a morte, perché la pena capitale era riservata ai romani. Allora cosa fanno l'indomani, la mattina dopo? Lo portano davanti al procuratore romano del tempio, del tempo, il tal Ponzio Pilato, poveraccio, che non capiva un accidenti di questioni religiose ebraiche. Gli arrivano lì gli ebrei con questo tipo. Guardate che qui interessante. La prima volta gli avvocati non fanno bene il loro lavoro, sbagliano il capo d'accusa e per un vizio di forma il PM gli dice tornate a casa. Vanno là davanti e gli dicono Pilato, quest'uomo si è fatto figlio di Dio e per le nostre leggi deve essere messo a morte. Cosa gli risponde Pilato? Non me può fregare di meno, vedetela voi con le vostre leggi. Sbagliato il capo di accusa. Cosa fanno? Rimettono a posto le carte del processo, vanno là e gli dicono Pilato, quest'uomo si è fatto re dei giudei. E se è re, va contro il nostro re che è l'imperatore, quindi se tu sei fedele all'imperatore lo devi per forza condannare. Ed è salta fuori di nuovo il regno di Dio. Piegano l'annuncio, infamie, piegano l'annuncio del regno di Dio in senso politico-nazionalistico zelota. Tant'è che cosa fa a un certo punto Pilato? Non gli sembra che lui qua sia un terrorista. Allora a un certo punto dice guarda a me proprio non è così, allora facciamo così, sono abituato sotto Pasqua a liberare un prigioniero politico, va bene, prendiamo Barabba, prendiamo Gesù, vediamo quello che loro vogliono, perché voleva far di tutto un po' per liberarlo. Qual è il senso dell'azione di Gesù? Abbiamo scoperto che davvero i romani facevano così, di liberare dei terroristi, dei prigionieri politici in occasione della Pasqua per accontentare le folle, quelle più facinorose, ed evitare delle sommosse, perché tutte le volte che c'era Pasqua c'era qualcuno che in nome della liberazione del faraone d'Egitto gli veniva in mente di volersi liberare anche dall'imperatore. Allora tu brigatista, io ti libero uno dei capi tuoi, così stai buono e contento tu, contento io. È lo scambio dei prigionieri. Se tu mi liberi 10 dei miei che hai in prigione, io ti rilascio gli ostaggi, tale quale. Bar Abba. Sapete cosa vuol dire in ebraico Bar Abba? Figlio dell'Abba, figlio del padre. Interessantissimo. Il figlio del padre Bar Abba, con la minuscola tutte e due, è preferito al figlio del padre con la F maiuscola e la P maiuscola. Troppo interessante la vita. A un certo punto, insomma, vogliono beccare lui e vogliono farlo fuori. E quindi ormai la sentenza è fatta e lo mettono in mano degli aguzzini. Allora, anche qui, scusate ma ho bisogno ancora di 5-6 minuti, e scusate se mi viene lunga, ma che adesso abbiamo scoperto una marea di robe. La prima cosa che gli fanno è flagellarlo. Noi purtroppo abbiamo trovato dei flagrum, dei flagelli, questo è un flagello palestinese che abbiamo ritrovato, perché archeologicamente abbiamo ritrovato sto roba, era un manico, cuoio, legno, ferro, ognuno aveva in base ai diverse ricchezze delle zone dell'impero, poi c'erano delle cordicelle con all'estremità dei rampini, degli ossicini, dei piombini, c'era un po' di tutto. Come funzionava la flagellazione? Che è quella roba che le nostre Via Crucis hanno tradotte con. Era crocifisso alla colonna, come c'era una colonna e Gesù attaccato via così. È un po' insana la cosa. Alla colonna era un pezzo di marmo piuttosto che di legno sul quale veniva fatto reclinare un po' in avanti il flagellato. Perché? Se io mi volto così e voi mi percuotete la schiena, in posizione retta la superficie che mi prendete del dorso è limitata. Se mi costringete a piegarmi un po' in avanti, la superficie che mi prendete è molto più ampia. Quindi lo facevano apposta di fare così. Piegato in avanti, come funzionava la flagellazione? Andavano a X. Purtroppo i romani ci hanno spiegato tutto quello che facevano. Un colpo di qui, un colpo di là. Non andavano avanti continuamente a flagellare. Se avete presente The Passion di Mel Gibson, toglietelo dalla testa, perché quello è un tributo contemporaneo all'horror pulp fiction più che verità storica. D'altronde però Mel Gibson è un suonato integralista protestante e quindi che ci volete fare? Chiusa la parentesi. Anche perché lì in quella scena io faccio il tifo per il povero soldato, mi fa più compassione il soldato, poi a ricca furia deccio cago, dopo sta più in pe, dico dai, esagerato, santa pace. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Se volete su The Passion di Mel Gibson potrei parlarvi per un po', perché viva i Vangeli che non hanno mai scritto quelle robe qua, vabbè, chiusa la parentesi. Allora non andavano avanti continuamente a colpire, ma colpivano un pezzo, tiravano, aspettavano, poi colpivano un'altra volta, perché se tu continui a colpire come quando ti parte un dito all'inizio, per lo shock non hai dolore. Quando cominci a aver dolore? Quando inizia a pulsare il sangue, allora urli. Allora non andavano avanti a colpire, ma colpivano, aspettavano, lasciavano che respirasse, così potesse fare più male, ok? Quanti colpi ha? Qual era l'obiettivo? Di togliere tutta la pelle o gran parte della pelle, e veniva tolto anche alcuni millimetri anche di carne. Ok? Questo era l'obiettivo della flagellazione. Quanti ne ha ricevuti Gesù? Noi non lo sappiamo, perché i romani non avevano dei numeri dei colpi stabiliti, gli ebrei sì, i romani no, e quindi sappiamo che sotto flagellazione si poteva anche morire. Gesù non è morto, ma è massacrato. A questo punto lo consegnano per portarlo al luogo dove devono crocifiggerlo. Come fanno? Cosa deve fare Gesù? Allora, anche qui le nostre Via Crucis ci hanno un po' fregato, perché portare la croce, abbiamo immaginato che tutta la croce, no? Va sicuro sarebbero schiattati prima. Ma portavano solo il braccio orizzontale, che in latino si dice patibulum, così andare al patibolo, non è quello dove c'è la forca, andare al patibulum è quello, l'abbiamo imparato da Gesù, che attraverso il patibulum è morto, interessante anche la storia della lingua. Quindi come una specie di bastone, uno di qua, uno di là, lo portavano così. Qual è il problema di Gesù? Che ha le spalle massacrate, e quindi non riesce... e rischia di morire prima di arrivare, perché quando hai le spalle bloccate così, se cadi, cosa succede? O sei bravo a mettere le ginocchia per parare un po' il colpo, o vai giù e ti fai male tanto. E quindi c'è il rischio che il condannato non arrivi, ma uno dei compiti che avevano i soldati romani era di far arrivare il condannato e ucciderlo, farlo fuori. Allora come risolvono la questione? Beccano un tipo che sta tornando, un tal Simone di Cirene, da cui il Cireneo, dice Luca, padre di Alessandro e Rufo. Oh te, come mai ci mette quei nomi qua? È ovvio il perché. Perché Alessandro e Rufo sono conosciuti dalla comunità che legge il Vangelo. Uguale, i figli di questo tipo poi si fanno cristiani. Molto interessante, perché la comunità li riconosce come fratelli. Chiusa la parentesi, arriva Gesù. Il luogo non è distantissimo, se vi siete stati a Gerusalemme, dal pretorio al luogo della crocifissione sono poche centinaia di metri e non è in salita, è un falso piano. Quando arriva Gesù a questo luogo devono crocifiggerlo. Il luogo era fuori dalle porte della città. Perché fuori dalle porte della città? Perché tutti quelli che passavano potessero sapere di non fare come lui. Quindi doveva essere di monito, come Mussolini in piazzale Loreto, come le esecuzioni che fanno l'ISIS, tale quale te le metto in piazza così sai che non devi fare così. Come funzionava la crocifissione? Anche qui purtroppo noi abbiamo trovato dei corpi di crocifissi, non di Gesù, di crocifissi, e quindi sappiamo come funzionava, perché la crocifissione era uno strumento di tortura che i romani avevano imparato dai cartaginesi. Le avevano trovate, anche bello, facciamolo anche noi. Bravi. Allora, quando arrivavano, la prima cosa era di inchiodare le mani, gli arti superiori, meglio, al patibulum. Dove erano piantati i chiodi? Non qui, perché qua nella mano viene strappato via tutto, ma al polso, in maniera tale che reggesse. Una volta inchiodate le mani, venivano inchiodate anche il resto dei piedi. Qui ci sono due versioni, perché sappiamo che a volte erano inchiodati a terra e poi tirati su. A volte il braccio verticale era già infisso nel terreno e poi appoggiato sopra il braccio orizzontale, quindi con una specie di buco in mezzo e con un po' appuntito il braccio orizzontale in maniera tale da incastrarlo dentro. Quanto era grande e alta la croce? Anche qui le immagini ci hanno fregato, perché se avete presente le due bellissime crocifissioni, Basilica Inferiore e Basilica Superiore ad Assisi, ci sono la gente a cavallo sopra e Gesù che è là sopra ancora di più alto. Ma la croce di Gesù sarà stata alta una roba del genere, mio de più. Per due motivi: il primo, per riuscire facilmente a attaccarlo via. Il secondo, perché i corpi crocifissi dovevano essere raggiungibili dalle bestie selvatiche, perché la damnatio memoriae è lo sfregio più grande nella cultura semitica che si possa fare a un condannato. Quindi gli animali, gatti, ogni doveva riuscire a raggiungere il corpo del crocifisso, quindi non doveva essere più alta di così da terra. A Gesù, tra virgolette, è andata bene perché avevano fretta e quindi lo tirano giù prima. A che ora viene attaccato via Gesù? Anzi, a che ora muore Gesù in croce? L'ora nona, le tre, circa le tre. A che ora è crocifisso? Alle 9 di mattina, l'ora terza. Perché a mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, ma era già attaccato via. Quindi sta dalle 9 alle 3, almeno 6 ore. Cosa gli è successo probabilmente intorno a mezzogiorno? Ha cominciato a perdere conoscenza. Perché? Come si muore da crocifissi? Ma Gesù non è morto così, vedremo anche qui, è morto per un altro motivo. Fisicamente si muore per asfissia. Perché? Tu sei attaccato via. Man mano passa il tempo, intanto che all'inizio ce la fai, ti tieni su, ti reggi, per quello che gli mettevano a volte anche un predellino a livello del sedere. Tutte le crocifissioni ortodosse fanno Gesù con un predellino. I Vangeli non ce lo dicono, però sappiamo che era vero che normalmente gli veniva messo, perché altrimenti morivano troppo alla svelta, e invece dovevano morire penando. E notate, questa è un'infamia nell'infamia, sei tu che ti autosoffochi, perché se tu fossi bravo e riesci a tenerti su, respiri, sei tu che non riuscendo più a tenerti su, ti autosoffochi. Quindi se avete presente cosa vuol dire morire soffocati, che ti manca il respiro, lì è il tremendo nel tremendo. Perché poi il sangue comincia a depositarsi nelle parti basse, il diaframma non riesce più a tirarlo su, perché purtroppo abbiamo studiato tutte quelle robe qui anche dal punto di vista biologico. Gesù muore per asfissia? Come muore Gesù? Per collasso, per rottura del cuore. Come facciamo a sapere questa cosa? Da due indizi che i Vangeli ci lasciano. Il primo, prima di morire verso le tre cosa fa? si ripiglia, grida, chinato il capo, spirò, è schiattato di colpo. Attraverso quella cosa non insolita, che se avete accompagnato ancora qualcuno anche che magari era perso via, che poco prima di morire c'è quel fenomeno strano in cui uno si riprende, magari dice anche qualche parola, ti riconosce e poi d'improvviso muore, che è un fenomeno fisico abbastanza conosciuto. Quando sta arrivando la fine c'è quasi una chiamata raccolta di tutte le ultime energie e poi c'è il crollo definitivo. L'altro indizio è il soldato. Cosa fa il soldato per verificare se Gesù è davvero morto? Con una lancia trafigge il costato e dice, dicono i Vangeli, uscì sangue e acqua, non acqua H2O, né? O lo zampillino, uno bianco e uno rosso, per la carità divina, amen. Ma quando dire sangue e acqua, che si è rotto il cuore, non c'è dentro più solo sangue, ma liquido, siero organico, liquido organico. E quindi chi ha visto ha notato che non è uscito sangue, sangue, sangue solo rosso, ma era ormai l'emicardio rotto. Cosa fanno gli altri due? Qui terminiamo. Gli altri due sono attaccati via in croce con lui. Quel giorno hanno fretta, devono ammazzarli fuori alla svelta. Come fanno a accelerarne la morte? Gli spezzano le tibie. Passavano con i randelli, gli spezzavano le tibie. Non riesci più a reggerti, sei costretto a reggerti con le gambe, sei costretto a reggerti solo con le mani, e quindi accelerata la morte. Bene? Cioè bene, mio tanto. Questi luoghi qua noi li abbiamo ritrovati, li abbiamo tutti ritrovati. Perché questo qui sotto è l'altare della crocifissione, dove la nostra tradizione ha identificato in mano gli ortodossi. Questa è la porta dove si entra attualmente dalla Basilica del Santo Sepolcro, questa vista un po' dall'alto, la Basilica del Santo Sepolcro, aperta, chiusa la parentesi. Sapete che noi cristiani siamo così scandalosi che abbiamo litigato per le chiavi della Basilica del Santo Sepolcro, e sapete chi ce l'ha in mano? Una famiglia musulmana. Sapete che da più di 150 anni che il Santo Sepolcro le chiavi ce l'hanno in mano i musulmani, perché i cristiani non sono capaci di andare d'accordo? Molto interessante. Ah, Gesù, non ci meritiamo la sopravvivenza a volte. Noi sappiamo quel giorno lì che giorno era? Sì, noi sappiamo la data di morte di Gesù. Perché? Perché la Pasqua cade sempre il 15 di Nisan. Non c'è dubbio. Se quello è il giorno prima, è il 14 di Nisan. In che anno siamo? Secondo i Vangeli siamo nell'anno 30. Perché? Perché Gesù ha fatto tre Pasque, solo l'ultima Pasqua è morto. Le prime due Pasque, quando è andato a Gerusalemme, poi se ne è tornato a casa. Flavio Giuseppe ci aveva detto che Gesù aveva iniziato a predicare quando al tempo c'era Giovanni il Battista, e ci dà la data Giuseppe Flavio, sì. Fine del 27, inizi del 28 dopo Cristo ha iniziato a predicare Giovanni Battista. Pasqua del 28, Pasqua del 29, Pasqua del 30. Il 14 di Nisan del 30 dopo Cristo è il 7 di aprile dell'anno 30. Quindi Gesù non è morto a 33 anni, un'altra delle favole che ci hanno raccontato, perché era più vecchio. Perché se è nato nel 4, 5, 6 avanti Cristo, minimo aveva almeno un anno in più. Quindi se avete 33 anni vivete molto sereni, e chi dice 33 anni, sì, non hai studiato, tu non hai fatto il corso biblico, io sì, ok? È un'altra delle cose che ci hanno raccontato, su cosa volete che vi dica, ormai il mondo è così. Come mai, e qui termino davvero, pardon, come mai abbiamo scelto di tenere la Pasqua non il giorno giusto? Qui hanno fatto a botte per secoli, e ha vinto la porzione quarto decimana, si chiama, cioè quella di mettere la Pasqua quando è la vigilia di Pasqua, in occasione della Pasqua ebraica, quindi di seguire ancora l'equinozio di primavera, vedere la luna piena e poi contare i giorni, per quello che a volte la Pasqua cade alta, a volte cade bassa. Noi cristiani non ci siamo ancora messi d'accordo neanche sulla data di Pasqua. Sapete che la Pasqua, i cattolici facciamo una data, gli ortodossi in un'altra, in casi dell'ostrego. E Papa Francesco ha detto agli ortodossi, scusate, mettiamoci d'accordo almeno sulla data di Pasqua. Cioè, facciamolo almeno insieme, nello stesso giorno. E chissà che magari ne vedremo ancora delle belle, perché siamo un po' indietro. Questa qui è il disegno attuale della Basilica del Santo Sepolcro, di come doveva essere il luogo al tempo di Gesù. Quindi qui per adesso è tutto inglobato dentro questa mega chiesa, che tiene dentro il piccolo rialzo, una decina di metri, dove è stato crocifisso, e giù sotto dove è stato infilato dentro questo qui è lo sperone di roccia che poi è stato allargato, c'è fatta dentro la cappellina, e poi vedete adesso questa colonna qua non la vedete più perché dopo ci hanno fatto la basilica del Santo Sepolcro attuale. Bene, pardon, perché davvero ho parlato per un'ora e un quarto, e quindi abbiate pietà di me. Se c'è bisogno, volentieri, perché mi rendo conto che i dati erano anche non pochi, magari sono stato superficiale o troppo veloce su alcuni, c'è bisogno di ritornarci.